Buongiorno, buongiorno, Elisa Manca con voi, queste mille voci puntualissimi, 9:15 questa mattina, vi terremo compagnia fino a mezzogiorno con moltissimi temi. E tra questi si apre con qualcosa da mangiare. Buongiorno Paolo Riva.
È la stagione, si apre spesso con qualcosa da mangiare, si chiude con qualcosa da mangiare, però noi apriamo con un tema che, come quasi ogni tema in questo periodo, è foriero di polemica.
Cioè, sì, anche perché è un qualcosa che ha a che fare, se vogliamo, col servizio pubblico, nel senso,
certo,
io mi devo spostare, però devo anche mangiare, però adesso ci sono le limitazioni, la mascherina, come si fa? Ci vuole poco, ci vuole proprio una briciola di pane che adesso si trasformi qualcosa in polemica.
Si litiga in tutto, un tema tra l'altro che ha scaldato molto più gli animi in Svizzera tedesca rispetto a noi, anche se io ho fatto un mio piccolissimo sondaggio personale fra persone che conosco, il problema esiste, è visto, è percepito, non è ancora così pubblico da scatenare un dibattito con anche i politici che prendono parola. Invece in Svizzera interna, ecco, i politici siamo già a livello di Berna, siamo già a livello di consiglieri nazionali, di consiglieri agli stati che prendono la loro posizione su questo tema.
Di cosa stiamo parlando?
Dell'introduzione, da molti richiesta e da molti naturalmente invece negata alla morte, del divieto di consumare cibi e bevande all'interno dei trasporti pubblici.
Ok, io adesso vedo già 076 321 1113, che tra 30 secondi iniziano a scriverci: che fastidio che mi danno quelli che tutto il tempo sul treno, invece che tenersi la mascherina, si fanno durare la focaccia, per esempio,
quella roba lì, è quella roba lì. E ci sono dei record a livello svizzero, misurati da persone che sono molto arrabbiate da questo fenomeno. E poi naturalmente c'è la parte opposta, quella che dice: ma non entra minimamente in considerazione l'idea di introdurre un divieto di bere all'interno dei treni, di mangiare e di bere. C'è qualcuno ha detto: ma immaginati di fare un viaggio di 4 ore in treno e non puoi bere, ma non esiste. E naturalmente la parte opposta dice: sì, però allora quelli che, e te lo dico dopo, quelli che cosa?
Il dopo è il dopo la musica di Rete 1. Quando sono arrivati i Fool's Garden si pensava fossero un fuoco di paglia. Fatto sta che siamo qui un po' di anni dopo e questa Lemon Tree la ascoltiamo ancora volentieri. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning.
turning around, that all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Lemon Tree Fool's Garden su Rete 1 all'interno di Mille Voci. Stavamo raccontando agli ascoltatori che possono partecipare allo 076 321 11 13 di questo fatto che per molti è una semplice constatazione, la si prende con un pochino di fastidio. C'è invece chi dice: ho il mio diritto di mangiare con tutta calma quando sono su un mezzo di trasporto, soprattutto se è un mezzo a lunga percorrenza come il treno. È anche vero che per esempio qualcuno ci ha scritto allo 076 321 11 13: a me danno più fastidio quelli che portano la mascherina, sì, ma perennemente sotto il naso. Allora, che cosa, qual è il punto? Il punto è che in teoria nei mezzi pubblici la mascherina la dovremmo tenere, e c'è chi invece dilata il momento del sorso d'acqua e sì, del morso di pizza il più a lungo possibile.
E questo naturalmente è stato notato e a molti non piace. Allora, tanto per cominciare, diamo un altro dettaglio importante, perché magari non tutti lo sanno o non tutti hanno fatto il ragionamento. Siamo sul treno, ebbene, come per tutta la gastronomia, anche nel vagone ristorante vale il 2G. Dunque, nel vagone ristorante, sul treno possono salire tutti, ma nel vagone ristorante possono entrare soltanto guariti e vaccinati. Perché poi ci si siede, ci si toglie la mascherina e lì si può mangiare. Si paga naturalmente e si può stare lì, si può bere il caffè, e senza la mascherina. E questo rispecchia le norme, le regole, le restrizioni che sono imposte dal Consiglio federale. Ricordiamo che sono loro attualmente quelli che possono imporre delle restrizioni, per cui questa è un'altra delle questioni. Le ferrovie, cioè le ferrovie dovrebbero, no, le ferrovie non possono, lo deve fare l'autorità politica. Sarebbero loro a dover dire divieto di mangiare in treno, di mangiare sui trasporti pubblici. Allora,
sai che sto pensando che questo è un tema da controcorrente da mezzogiorno?
Sì, sarebbe uno scatenarsi totale e Antonio Bolzani ci godrebbe tantissimo, però intanto lo facciamo noi adesso.
Vediamo cosa iniziano a pensarne gli ascoltatori.
Allora, sì, c'è naturalmente un hashtag, perché in tempi di social l'hashtag è fondamentale. Kein Food, allora hashtag Kein Food im Zug, niente cibo sul treno. Ieri sono andato a guardare, girano soprattutto su Twitter, ieri sono stati pubblicati 180 tweet con questo hashtag, più naturalmente tutta la marea di retweet, di inoltri, di citazioni, di risposte, per cui
il tema è forte. Però io posso twittare utilizzando questa etichetta niente cibo sul treno, sia se sono a favore
che
sia
sono contro. Esattamente.
E quindi l'umore
esattamente
qual è?
L'umore, allora, intanto soprattutto diciamo c'è una preponderanza di coloro che sono contro, che forse hanno una motivazione più forte per scrivere il tweet un po' arrabbiati, perché dicevamo prima, e tu ben già col tuo incedere facevi capire chi dilata il morso di pizza, e già
e non è che in treno apro la finestra
ti
e faccio arieggiare il vagone,
ti viene il fumo, no? Chi dilata, e c'è gente che la tira lunghissima, compra un panino. Allora, la mia personalissima indagine, che non passa sotto la categoria giornalismo d'inchiesta, naturalmente ho chiesto a un po' di persone e mi hanno detto che sono riusciti, una coppia, sono riusciti a tirare un panino da Locarno a Lugano.
Vabbè, adesso ci si mette mezz'ora, insomma.
Io credo che l'ultima volta che ci ho messo mezz'ora a mangiare un panino era un panino di granito. Cioè, non ci metti mezz'ora a mangiare un panino. Loro ci hanno messo mezz'ora, coppia di adulti, no? Neanche, ecco, magari un bambino può metterci di più, no, due adulti.
Ma l'hanno fatto scientemente.
Scientementemente l'hanno fatto, per tiralala, come si dice, perché poi ti prendi il sorsino, ma lo prendi piccolo, nemmeno continui. Ma questo record Locarno-Lugano, magari è un record ticinese, ma non è in nessun modo un record svizzero, perché ci sono testimoni fra questa marea di arrabbiati che dicono adesso basta mangiare sui treni, che dicono, parlano di panini che sono durati da Berna a Zurigo o viceversa. È un'ora di treno, eh? È un'ora di treno per mangiare un panino. È vero che se prendi un panino con dentro le salse, magari un po' pesante, morsi piccoli, mastichi bene, diventiamo tutti un po' giapponesi. Sapete che loro hanno questa tecnica che masticano tantissimo. Tra l'altro fa molto bene mangiare adagio, ma credo che sia una motivazione che non viene accettata
in questo periodo.
Non credo, no. Però ecco, il panino Berna Zurigo. Il panino Berna Zurigo a molti fa saltare la mosca al naso, naturalmente il panino Berna Zurigo perché è intervallato da frequenti ma piccoli, molto piccoli sorsi. E bisogna bere mentre si mangia.
Allora,
l'oretta ci vuole.
Sì, qui abbiamo parlato del fatto che il fenomeno è stato registrato, soprattutto in Svizzera interna è un tema di dibattito. E la tua opinione, Paolo, qual è? Che a un certo punto bisognerà mettere anche regole più strette su questo?
Allora, la mia opinione, leggendo gli estremi, dunque chi è assolutamente favorevole e chi è assolutamente contrario all'introduzione di questo divieto, è che bisognerà trovare un punto d'incontro, cosa che è già stata detta naturalmente da chi fa della moderazione un po' la sua bandiera, dicendo che bisognerà dire che sono permesse delle brevi pause per bere, per esempio, no? Ecco, dopo naturalmente arriverà il discorso di Lana Caprina, cosa vuol dire breve, e diventiamo tutti, oltre che virologi, anche filosofi. Cosa vuol dire breve? Diventeremo tutti esperti. Cosa vuol dire breve? Cosa vuol dire lungo? C'è chi dice, per esempio, tra i politici, consiglio agli stati, che dice io sono favorevole, non voglio un divieto, bisogna essere moderati, ma chi continua a scappare a questo obbligo della mascherina attraverso diversi escamotage, ecco, io lo multerei anche in modo molto salato, mettendo, e questa cosa qui per uno che non voleva il divieto può discutere, dei poliziotti sul treno.
Ma come fanno? Ti dicono primo strike, secondo strike.
Qui partirà il dibattito su come si fa a stabilire se uno è un Maskenverweigerer, un obiettore di mascherina.
Va bene, ho capito che questa è già una delle prime tegole del 2022 che dovremo. Voi cosa ne pensate? Tra poco cambiamo argomento, comunque se volete esprimervi siamo qui, 076-321-1113. Ho visto che sono arrivati diversi vocali, adesso ascolto anche un pochino gli umori del pubblico. Questa è Missing You.
Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight.
Since you've been gone. twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? It's been a year, you know it doesn't surprise me. Merry Christmas.
Last Christmas, versione Carly Rae Jepsen. Tra l'altro, beh, grandi fraintendimenti del periodo, la canzone Last Christmas degli Wham, tutti la usano sotto Natale, si parla di un amore finito, no? Dice, l'anno scorso a Natale ti ho dato il mio cuore e il giorno dopo l'hai buttato via, quindi comunque non è tanto natalizia come qualcuno può pensare. Ma torno ed esaurisco l'argomento di cui stavamo parlando prima con Paolo Riva, con i vostri messaggi. Daniela, buongiorno, quest'estate Bellinzona Zurigo, un brunch completo anche con la prosegue anche con la tovaglietta, tante scatoline e di tutto e di più. Oppure Loredana, a proposito di bere e mangiare sul treno, succede anche sul bus, l'ennesima dimostrazione di mancata responsabilità verso gli altri. Alla fine l'unica cosa che bisogna fare è sempre imporre divieti. Forse sì. Un'altra considerazione che ci arriva via audio.
Buongiorno, allora io penso che in periodo di pandemia si possa chiedere anche questo divieto. Purtroppo dobbiamo adattarci, ci siamo adattati a tante cose. Se non c'è la distanza sul treno, che le persone sono sedute vicine, chiaramente non si può togliere la mascherina nemmeno per mangiare.
Ecco, in realtà poi l'ascoltatrice proseguiva un pochino, ma come per dire, abbiamo fatto sacrifici ben più grossi di tenerci la mascherina un pochino in treno, ecco.
Però quella del brunch è bella, poi sai che i giapponesi hanno l'arte del bento.
La scatolina,
la schiscetta giapponese che c'è dentro, però un pranzo completo dall'antipasto al dessert. Lì c'è gente che gli fa andare in crisi di nervi.
E arriva
col vento.
Prende uno di quelli notturni per andare in Olanda. Allora, abbiamo davanti a noi, se ci state seguendo sulla 2, forse avete già anche visto che il nostro studio è popolato anche da un ospite che in realtà è un ritrovarlo per quanto riguarda il pubblico di Rete 1. Abbiamo l'ingegnere informatico Alessandro Trevilini. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, benvenuto. Paolo, non è la prima volta che Alessandro Trevelini è nostro ospite. Di solito con lui parliamo di sicurezza informatica o di gestire, tra le altre materie intendo dire, o di gestire bene il nostro rapporto con i device, con il telefono, lo smartwatch, l'essere sempre lì a controllare.
E il camaleontico Alessandro Trevelini, per cui oggi è qui nel suo ruolo di ingegnere informatico, ha altre qualifiche, fa altri mestieri.
Docente,
tra
certo.
I suoi mestieri c'è questo, l'ha presa un po' che quasi come una missione, no? Quella di portare al pubblico la questione, in vero nota, però ecco, ragionata magari un po' più approfonditamente senza il magari, della possibile ed eventuale dipendenza dal telefono cellulare. Oggi parliamo del secondo step della sua produzione relativa a questa tematica. Tutto è iniziato con un libro, Alessandro.
Sì, è corretto, un libro che tratta il tema della relazione con lo smartphone, relazione diretta che tutti noi abbiamo in tempi non sospetti, prima della pandemia, quindi prima dell'accelerazione tecnologica che per fortuna ha fatto trovare pronta la tecnologia, perché senza quella saremmo davvero stati persi, e quindi in tempi non sospetti. Ora siamo nei cicli delle accelerazioni tecnologiche, dove questa relazione viene costantemente arricchita di nuovi dispositivi, nuovi dati, nuove emozioni, nuove alterazioni emotive, e quindi si apre una nuova strada.
Una nuova strada possibilmente più delicata da seguire di quella pre-pandemia, che già dava da preoccupare. Insomma, a leggere il tuo libro se ne ha una immagine di questa potenziale dipendenza, insomma, abbastanza allarmante. E tutto questo è stato amplificato ancora.
Ma è stato amplificato perché, come tutte le cose che hanno caratterizzato l'essere umano, quando c'è un uso e un abuso, poi spesso si arriva a una bulimia. E anche la digitalizzazione, che è straordinaria e positiva, però ci pone di fronte a una realtà che è quella che dobbiamo rimanere lucidi per continuare a usarla in forma positiva, propositiva e costantemente lungo l'arco della giornata, senza rischiare il burnout, che è un fenomeno in forte crescita, e fino ad arrivare alla dipendenza, che è anche questo un fenomeno, soprattutto nei paesi attorno ai nostri, in grande evoluzione. Per cui, per una volta tanto rispetto ad altri fenomeni, possiamo giocare t'anticipo, e questa è un po' la missione che io mi sono preso così nel mio piccolo.
Allora, nel libro si propone una dieta, no? Si propongono dei passi da fare per cercare di arginare anche un po' tutta questa dipendenza. Si va proprio con dei consigli molto pratici: non mettere la custodia brutta, disattivare le notifiche se le cito in ordine sparso. Ma insomma, ci sono tutta una serie di questo genere di consigli per cercare di arginare la propria dipendenza o possibile dipendenza, dicendo: non è che uno deve fare questa dieta in modo rigoroso, può farlo anche in modo conoscitivo per cercare di capire se stesso, e poi può riprenderla, può ricominciare da zero, no? Una specie di cammino, una specie di loop, no? di circolo che ritorna fino a quando uno riesce a liberarsi magari di certi aspetti di dipendenza che non era riuscito a liberare al primo giro, ma che riesce al secondo.
Sì, è corretto, i giri saranno continui e accelerati costantemente, proprio perché consente all'approccio di conoscere le motivazioni che ci portano ad utilizzare la tecnologia senza la pretesa di smettere di utilizzarla. Assolutamente, è propositiva, però conoscere il motivo per il quale vengo costantemente sollecitato nell'uso dello smartphone, senza lo smartphone oggi, ripeto, io sono partito in tempi non sospetti, ma oggi rischiamo davvero di essere isolati, tagliati fuori, senza arrivare al Green Pass e tutte queste cose di estrema attualità, però facciamo pagamenti, facciamo ordinazioni, facciamo praticamente tutto, per cui abbiamo una relazione molto forte con il dispositivo che vogliamo mantenere sana per poter continuare a utilizzarlo, quindi diventa...
Sembra un rapporto d'amore, detto così. Allora, Cesare Cremonini, Mondo, io chiedo agli ascoltatori 076-321-1113, loro ogni tanto vanno... Voi andate ogni tanto a guardare, viene fuori scritto quanto tempo è trascorso sui social, quanto al telefono, diteci un po' cosa succede sul vostro telefono.
Ho visto un posto che mi piace, si chiama Mondo. Ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno. Più la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo.
questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte come le fragole in un bosco. Più li guardo, più li canto, più li ascolto, più mi convincono che il tarlo della vita è il nostro orgoglio. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace. Nascosti dalla nebbia, oh misericordia, amiamo l'Inghilterra, crediamo nell'eternità. Ho visto un posto che mi piace, si chiama mondo, dove vivo non c'è pace, ma la vita è sempre intorno. Più mi guardo, più mi sbaglio, più mi accorgo che dove finiscono le strade è proprio lì che nasce il giorno. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace. Nascosti dalla nebbia, misericordia, amiamo l'Inghilterra, crediamo nell'eternità.
E gira e gira e non si ferma mai ad aspettare, sorge e poi tramonta come un delfino dal mare, vuole nella sua orbita leggero e con il ritmo buono da danzare. Mondo cane, mondo pane, mondo da abitare, mondo che ci salva, mondo casa da ristrutturare. Tutto è falso, tutto è vero, tutto è chiaro, tutto oscuro. Questo è il posto che mi piace, al di qua e al di là del muro.
Piccole città nascosti dalla nebbia,
Televisione Svizzera, Rete 1.
Thank you. She's a hunter, you're the fox. A gentle voice that talks to you.
Direte uno, in questo caso Ace of Base, All That She Wants. Chi non vorrebbe un mezzo che si può personalizzare secondo delle proprie caratteristiche, quelle più minute? A volte vorremmo far fare a un'applicazione quello che fa ne un'altra, ma ci arriviamo. Leggo un po' di messaggi allo 076 321 1113. Allora, Paolo e voi ascoltatori, dovete sapere che il tema del
mangiare
sul treno,
kein food im Zug,
ha preso tantissimo. Sono arrivati ancora molti messaggi su questo tema, che tra l'altro, se abbiamo tempo, mi piacerebbe citare dopo velocemente, però ne sono arrivati anche un paio sulla dipendenza dai device, in particolare dal telefono, e ne sono arrivati due che mi fa piacere riportare. Carissimi, voi siete peggio del cellulare e dei social, perché avete programmi variegati e alla fine credo di essere totalmente dipendente da Rete 1. Un altro messaggio slegato dal questo mi manda una vignetta con scritto musica illimitata in streaming, sport live illimitato, funziona dappertutto, non usa la connessione ai dati, non serve la carta di credito e molto molto altro, e si chiama radio.
Si chiama radio, ecco. Beh, abbiamo parlato bene di noi. Ma il tema che stiamo affrontando è un tema invece un po' più complesso e delicato.
Però mi ha fatto piacere notare che in questi temi super social la radio viene riconosciuta come un mezzo dove si può andare dappertutto gratuito e che fornisce tanto. In un paio almeno di ascoltatori si sono ritrovati subito d'accordo su questo, grazie.
Eh beh, certo, grazie, perché siamo qui per quello, insomma, ecco. Allora, Alessandro Trivillini, la dipendenza da cellulari soprattutto. Allora, primo passo, abbiamo detto, la dieta digitale, dunque il libro. Adesso stiamo affrontando un periodo dell'anno in cui questo rapporto tossico o potenzialmente tossico con i nostri cellulari può anche peggiorare o degenerare. Insomma, ci aspettano giorni, o per qualcuno stanno per arrivare giorni praticamente incollato allo schermo a leggere e digitare auguri.
Posso dire che poi ti arrivano quei messaggi, sì, che si capisce che hanno mandato a 322 sì, persone,
sì, anche di più.
E allora, guarda, magari non me lo scrivere, no? Allora,
beh, intanto però lo fanno, e Alessandro, appunto, la gente passa la giornata e praticamente il succo del Natale e del Capodanno sono il controllo e la stesura di auguri.
Sì, ma è bidirezionale, e questo potrebbe essere una prova che tutti possono fare durante il giorno di Natale, come anche a Capodanno. Non tanto la quantità di messaggi che arrivano di auguri tutti uguali, stereotipati, auguri a famiglia e famiglia,
il cucino,
ma misurare il fatto di non rispondere in modo istantaneo, far passare magari un giorno, due giorni, tre giorni, o aspettare magari un pochettino di più per vedere la reazione emotiva, perché poi le aspettative di risposta in relazione al dispositivo che unisce due persone di fronte agli auguri sono altissime, e quindi se uno non risponde istantaneamente, quindi non ha lo smartphone addosso anche a Natale, al pranzo, la notte, in qualsiasi momento, diventa una relazione che richiede maggiore attenzione. Ecco.
Se volete essere più rilassati, rispondete agli auguri di Natale per Pasqua dicendo tra l'altro anche a te auguri di buon Natale, ma soprattutto auguri di buona Pasqua, un augurio solo. Dicevamo il libro prima, oggi, adesso in questo periodo è arrivato il test. Dunque ci dà la possibilità questo test rapido, tra l'altro test rapido è proprio una scelta di linguaggio che sembra fatta apposta per il momento, no? Il test rapido, tutti immaginano che sia un'altra cosa adesso, in realtà è il test rapido per stabilire il nostro grado di dipendenza dal cellulare.
Sì, è corretto, è stato sviluppato da 2 anni a questa parte sull'approccio a base scientifica della dieta, quindi prendendo gli stessi elementi, ma misurando 5 parametri fondamentali che sono la conseguenza di un'alterazione emotiva di un uso eccessivo, l'ansia, l'aggressività, l'isolamento, l'eccessiva euforia o la bassa autostima, e quindi da un parametro di misura per capire in quel momento, per questo che è rapido e vale 24 ore, in che relazione sono con lo smartphone.
Allora ci si collega a un sito?
Sì, c'è una piattaforma.
Ecco, c'è una piattaforma e si risponde a delle domande sostanzialmente.
Sì, è un protocollo con delle domande che non sono generiche, non sono contestuali, ma sono studiate su questo protocollo in cui vengono applicati i sistemi motivazionali. Questa è l'originalità di tutta la scenografia di cui stiamo parlando, che è unica e che consente appunto di capire come mi posiziono su questi 5 elementi in quell'istante, in quel momento, in quel giorno.
Quanto ci mette, chi volesse verificare questa cosa, quanto tempo ci mette a fare il test?
Ma dipende, pochi minuti, 3 minuti, dai 3 ai 5 minuti.
Ok, quante domande sono?
Il protocollo prevede 6 domande, strutturato su 6 oggetti del telefono sviluppati tecnologicamente per creare una sorta di relazione, ripeto, le notifiche, la batteria, la relazione diretta e altri, e l'output vengono posizionati poi sui 5 elementi emotivi, quelli di cui parlavo prima, quindi è strutturato.
Io ho una domanda invece da lavoratrice, no? Tantissime persone utilizzano mail, messaggistica e social per lavoro, e allora si sentono un po' giustificati, dicono io sono a posto.
Sì, l'essere umano ha sempre bisogno di una buona scusa per giustificare se stesso. In questo mondo che cambia, con queste relazioni costantemente sollecitate, si parlava prima, messaggi di lavoro che arrivano alle 10 di sera quando uno sa che ha interrotto il rapporto, cioè ha finito di lavorare, però col WhatsApp io mi sento comunque in diritto e dovere di poter mandare un messaggio sul giorno successivo, quindi siamo costantemente sollecitati e dobbiamo sempre trovare una buona scusa per dire va bene così. Trovare le motivazioni per dire posso mettere uno stop su questi elementi piuttosto che su altri nell'uso dello smartphone è importante, perché il vero succo qual è? Che nessuno ha l'interesse, non la famiglia, le aziende, gli imprenditori, i docenti, nessuno ha l'interesse che una persona che abusa dell'uso dello smartphone non sia più lucida mentalmente, perché non può dialogare, non può comunicare, non può vivere, non può crescere, non può studiare, quindi va in quella direzione, è preventiva la cosa.
E il test ci dà anche dei risultati, ci dà oppure è complicato capire?
No, è molto semplice, è stato, sai che a me le parole semplici piacciono molto, per cui è stata la complessità, come diceva Jobs, è il livello più alto della complessità. Io con molta umiltà ho provato a metterlo nel retro della scena, dando dei grafici con una spiegazione molto semplice che subito visivamente a colpo d'occhio capisco in come mi posiziono nell'alterazione.
Come sono messo? Se devo andare da uno bravo,
sì, io do
bene così.
Io do 3 livelli di rischio, esatto. Quello più delicato ti consiglio, vai, fatti vedere da uno bravo. Quello medio ti consiglio di fare il libro, perché fare la dieta, perché scopri le motivazioni che ti portano lì, e quello invece più leggero lo stai usando bene. Insomma, non è una diagnosi clinica, questo è molto importante, io non sono un medico.
Ed è perfettamente anonimo tutto ciò?
È anonimo, è compatibile con tutte le leggi della protezione dei dati, compresa quella cinese che è rigidissima.
Compresa quella cinese.
Per cui è davvero uno strumento interessante, secondo me.
Magari mi apro il microfono. Alessandro Trivilini, grazie per essere stato con noi, ingegnere informatico, docente, ci ha fatto capire che possiamo con un semplice test che si chiama, Paolo ce l'ha in mano, è come una di quelle carte gift card che si trovano.
Sì, si va su www.test-rapido.ca che lì scoprite tutto, come si fa, come si usa, e poi arrivate fino in fondo e sapete se dovete vedere uno bravo.
Buon Natale ad Alessandro Trivilini, grazie.
Grazie a voi, buone feste.
Uno di voi dice: ma gli auguri per messaggio non sono un po' vecchia scuola, un po' boomer? Sarà che sono un po' di anni che ne ricevo sempre di meno e alla fine forse è una conseguenza anche di tutto ciò. Vabbè.